Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Dario Castaldo e voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di Radio SBS, nel quale oggi parliamo della situazione in Afghanistan, dove in queste ore si completa il ritiro dei militari statunitensi dal paese. E per farlo diamo il ben ritrovato a Lau Petrilli, giornalista, esperto di intelligence e più volte inviato in Afghanistan. Lau, per cominciare, ci illustri il quadro del paese a 4 giorni dall'attentato di Kabul.
Buongiorno Dario, mancano poche ore alla scadenza di quella sorta di ultimatum per lo sgombero delle forze straniere dall'Afghanistan, una sorta di ultimatum talebano, cui gli Stati Uniti, obtorto collo, si sono dovuti adeguare. Pur dovendo noi ricordare che il ritiro americano era stato deciso da tempo e che quindi forse è giusto e necessario rammentarlo, non è stato l'ingresso a Kabul dei talebani a provocarlo, ecco, semmai lo ha accelerato. In altre parole, malgrado per molti si sia al cospetto di un fallimento anche epocale dell'Occidente, sia per quello che riguarda il tentativo di stabilizzare l'Afghanistan che per quanto riguarda la gestione di questa ultima fase della ventennale missione nel paese asiatico, gli americani non sono stati cacciati dal paese dai talebani o dalla jihad di altre fazioni. Se ne sono andati molto disordinatamente, in un modo criticabilissimo e infatti molto criticato, ma se ne sono andati. Perché è importante questa puntualizzazione? Perché ci aiuta a capire, almeno in parte, i fatti dell'aeroporto di Kabul, soprattutto gli attacchi all'aeroporto di Kabul. Una certa propaganda, provo a spiegare, può far comodo. Per esempio, in un momento come questo, la narrazione degli eventi, così oggettivamente convulsa per tutti, può essere manipolata, addirittura ribaltata. Si può quindi, come già viene fatto dall'ISIS Khorasan, tentare di far apparire appunto le evacuazioni di militari, diplomatici occidentali, dei loro collaboratori afghani, come una conseguenza degli attentati. E noi sappiamo che non è proprio così. Ecco, questo è uno dei motivi per i quali gli attentati continuano, oltretutto come si è visto con immediate reazioni americane. Come sappiamo, un raid condotto con un drone armato ha provocato la morte di almeno 2 terroristi dell'ISIS Khorasan nella provincia Roccaforte del movimento, quella afghana di Nangarhar. Ci sarebbero state purtroppo anche delle vittime collaterali tra i civili, pure in una successiva operazione che avrebbe sventato un secondo grosso attentato a Kabul.
Lasciando da parte le operazioni di ritiro delle truppe, passando invece all'evacuazione dei civili, del personale delle ambasciate, dei diplomatici, dei collaboratori delle missioni straniere e di quegli afghani che ambiscono allo status di rifugiati, a che punto è lo sgombero della zona dell'aeroporto?
Lo sgombero da Kabul, almeno nella forma vista in queste 2 settimane abbondanti, si sta ultimando. Il ponte aereo avviato nelle ore successive all'ingresso dei talebani in città ha permesso di portare via grosso modo 150.000 persone, principalmente trasferite negli Stati Uniti e in Europa. Va detto che in diversi paesi, al netto di qualche polemica prettamente di politica domestica, è già partita una vera e propria gara di solidarietà a favore dei rifugiati afghani, perché questo, lo ricordiamo, sono, con tutti i diritti loro riconosciuti dalle leggi internazionali. Ora, i governi dei paesi impegnati per anni sul terreno riconoscono che sarebbe molto, molto meglio far espatriare tantissime altre persone. Nessuno in questa situazione evidentemente molto delicata diffonde dei numeri esatti, però possiamo senz'altro approssimarli noi sulla base di notizie che arrivano da diverse fonti. Per dare una dimensione al problema, non è scorretto parlare di almeno altri 150.000 afghani che, se rimanessero nel loro paese sotto ai talebani, potrebbero correre pericoli notevoli.
Ecco, ma anche in considerazione dei rischi, abbiamo parlato dell'attentato dei giorni scorsi e delle difficoltà logistiche, visto che finora gli sgomberi sono stati coordinati dalle truppe straniere, come si può evacuare così tanta gente ancora dall'Afghanistan? Qual è la posizione dei talebani e qual è o quale sarebbe il loro ruolo?
È vero, Dario, non è chiarissimo ancora, perlomeno nei dettagli. Perché qualcosa, più di qualcosa, in realtà va prendendo forma, almeno a livello politico. Diamo la notizia, intanto è stata approvata una risoluzione al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, i dettagli li vediamo magari tra un momento. Cominciamo dal principio, però, direi. Il lavorio per poter portare via molta altra gente è in corso da giorni, pur tra dubbi iniziali di varia natura. Specie su un punto, si parla o non si parla con i talebani? Dico dubbi iniziali perché nei fatti si parla con i talebani, ci parlano tutti, il che non vuol dire va specificato riconoscerne ruolo, governo, però siccome le leve del potere adesso in Afghanistan le hanno loro, se si vogliono risolvere i problemi contingenti è necessario tenere aperti i canali di comunicazione con i talebani, peraltro mai chiusi. Ricordiamo che per anni si è trattato con loro, arrivando agli accordi di Doha. Allora, questi canali oggi hanno trovato una sede istituzionale, la massima sede istituzionale internazionale. Il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha approvato una risoluzione che chiede ai talebani il rispetto degli impegni presi pubblicamente, anche se non proprio fermamente, ecco, nei giorni scorsi, a favore della partenza di chi vuole lasciare l'Afghanistan. Non è passata la proposta di Francia, Germania e Regno Unito di creare una zona cuscinetto a Kabul, di far partire altri afghani dal lato civile dall'aeroporto della città. Forse serviranno altre trattative. E qui ci fermiamo al momento. Intanto c'è chi prefigura decolli da altri scali del paese, perché molti degli afghani che si vorrebbe far espatriare si trovano lontano logisticamente e geograficamente da Kabul. Si parla della possibilità di trasferimenti via terra fino, per esempio, ai confini con Pakistan e Iran, ma anche questa opzione presenta rischi molto seri, perché è vero che i talebani hanno preso il potere, ma da qui a dire che controllino completamente e bene l'Afghanistan, ce ne passa di acqua sotto i ponti. Dunque dobbiamo fare una certa analisi. Così come l'aeroporto di Kabul, anche convogli di rifugiati messi in colonna su un autobus, magari blindati, potrebbero essere presi di mira sicuramente dai miliziani dell'ISIS Khorasan. Però comunque, prima di tutto, serve un accordo con i talebani, ai quali l'ONU chiede ormai formalmente lavorare per consentire queste ulteriori operazioni. Vanno interpretate le astensioni in seno al Consiglio di Sicurezza di Cina e Russia, che, va detto però, non hanno impedito e avrebbero potuto farlo l'approvazione della risoluzione. Certo, sembra che i talebani abbiano chiesto delle liste con i nomi di chi si vuole ancora far partire. Ovviamente è stato già detto loro di no, anche dal ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio.
Ricordiamo che stiamo parlando con il giornalista Lau Petrilli, esperto di intelligence e più volte inviato in Afghanistan, dove è salito a 170 vittime, tra le quali 13 marines. Il bilancio dell'attentato di venerdì scorso, rivendicato subito dall'ISIS-K o K e condannato invece dagli stessi talebani, oltre che dalla comunità internazionale. Quindi ci si domanda quali siano le ragioni alla base del gesto e quali siano e quali possano diventare i rapporti tra l'ISIS Khorasan e i talebani.
Comincerei col dire che i rapporti fra ISIS Khorasan e talebani sono pessimi e non da oggi. Allora, ci sono divergenze strategiche fra le due entità. Molto sinteticamente, l'ISIS Khorasan ha un'agenda globale totalizzante. Ai talebani interessa invece l'Afghanistan. Potremmo in realtà affermare che interessa ai talebani anche il Pakistan, ma sarebbe un discorso molto lungo. Ci limitiamo a evidenziare che il movimento talebano nasce in territorio pakistano, in un'area molto affine a quella attigua dell'Afghanistan, perché sia al di qua che al di là della frontiera vivono Pashtun. L'ISIS Khorasan ha accusato negli anni i talebani di contatti con gli americani. Ha sottolineato, non certo positivamente, l'incontro dei giorni scorsi a Kabul fra il mullah Baradar e il direttore della CIA, strumentalizzandolo. Sul terreno ha combattuto i talebani e questi ultimi, prima di entrare a Kabul, non lo si ricorda mai abbastanza, hanno ucciso il leader di ISIS Khorasan. Poi va detto che i talebani hanno diverse anime, c'è quella più politica, c'è la fazione militare e anche fra i talebani ci sono delle ali estreme. Da queste ali estreme si sono sganciati diversi talebani che, accusando i leader politici del movimento di essere troppo moderati, si sono uniti ad altre organizzazioni, anche ad ISIS Khorasan. Tra i fondatori ci sono ex talebani. Quindi l'attacco all'aeroporto di Kabul punta, in sintesi, a delegittimare i talebani e ad attrarre uomini.
Tornando sulla conclusione della missione statunitense che mette fine ufficialmente a quasi 20 anni di presenza militare in Afghanistan e quindi formalmente alla guerra più lunga nella storia americana, in realtà, in seguito all'attentato di Kabul, l'amministrazione Biden ha ordinato una rappresaglia che ha portato all'uccisione di 2 militanti dell'ISIS Khorasan, per cui ci si domanda se questa azione possa essere isolata o se le rappresaglie statunitensi proseguiranno.
Sì, Dario, tutto lascia pensare che continuerà. Oltretutto per dare messaggi nitidi un po' a tutti. Il primo messaggio è che l'Afghanistan, come peraltro previsto dagli accordi di Doha, non può e non deve essere un paese che ospita, che aiuta terroristi come fu con Al-Qaeda. Gli americani su questo dicono con trasparenza che ritengono di avere mano libera anche lasciando in queste ore l'Afghanistan dopo 20 anni di permanenza. La stessa portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha riferito oggi che il presidente Joe Biden ha detto ai suoi comandanti con chiarezza che non devono fermarsi davanti a niente, un virgolettato, per inseguire e uccidere i membri dell'ISIS.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.